Beh, allora, sulle note di depressione caspica dei CSI ci muoviamo da questa diretta, insomma, bella densa, come direbbe un caro nostro collaboratore.
Very dense.
Very dense, e insomma anche molto, secondo me, ottimista, no? È molto... non so, un po' novecentesca, però vabbè, ci rifletteremo. È bello sapere, insomma, che il tentativo che stiamo cercando di fare è, va proprio in una direzione, insomma, di essere curiosi, di mettere mano anche nelle contraddizioni, sì, nelle voci, in tutto quello che ne deriva. E noi avevamo in mente di mandare
un contributo con Yuri Colombo, che è appunto un'intervista che deriva dalla sua presentazione di ieri a Ledra Squat. Yuri appunto è un giornalista, da poco era ancora appunto a Mosca, scrive per Matrioska, dove in modo molto puntuale nelle ultime settimane porta una sua analisi di quello che sta succedendo all'interno di questo conflitto. Appunto, Yuri è un appassionato, no, di storia, di cultura russa e anche dei paesi ex sovietici, per cui ne sa a pacchi, e quindi sì, noi l'abbiamo intervistato. Non riusciamo però appunto a mettere il contributo completo, perché è lungo e noi siamo un po' strettini con i tempi. Appunto, questo podcast è solo appunto l'inizio di una serie,
e verrà messo, insomma, sul sito, quindi sarà ascoltabile interamente da oggi in poi.
Da oggi in poi chi non c'è con noi oggi in diretta non ha il modo di ascoltare, lo troverà sul sito della radio.
Ringraziando anche moltissimo tutte le persone che si sono sbattute per questa intervista, che non sono qui, ma insomma fanno parte della grande famiglia di Radio Blackout.
Esatto, appunto questo podcast affronta principalmente gli aspetti storico-culturali dell'imperialismo russo, comunque in collegamento diretto con quello che sta succedendo ora in Ucraina, e ne seguiranno altri. E niente, vi invitiamo ad ascolto.
Vamos, buon ascolto.
Imperialista, c'è il rischio che si creano, no, le narrazioni tossiche nazionaliste, capace di ristrutturare una memoria non solo in termini della storia sociale di un paese come Ucraina, da sempre caratterizzato dalla presenza di più lingue, etnie e culture. Tu che rischi riesci ad intravedere dietro questa dinamica? È un effetto di breve durata o può avere le conseguenze di lungo termine in politica e nella società ucraina?
È una domanda difficile a cui rispondere per certi versi, perché noi abbiamo avuto, se guardiamo gli ultimi dati, sostanzialmente un 60-65% che si potrebbe definire di etnia ucraina, un circa un 25% di quelli che chiamano i russofoni, comunque di etnia russa, e poi abbiamo tante minoranze, tra i tatari e gli ebrei, per esempio nella zona di Odessa ci sono tantissimi ebrei, c'è una lunga tradizione. Questo fa sì che l'Ucraina, come del resto molte nazioni, molte realtà sovietiche, fosse un melting pot di situazioni diverse, in cui va aggiunto i fortissimi legami di tipo culturale, familiare, che c'erano tra la Russia e l'Ucraina. In fondo, diciamo, se non due popoli fratelli, ci avevamo insomma due cugini molto stretti. E per cui la mia percezione è sempre stata che il nazionalismo ucraino non avesse un ruolo decisivo. Naturalmente tutto quello che è avvenuto da partire dal 2014 in poi ha cambiato un po' la situazione. Del resto, la formazione del nazionalismo come cultura trainante di una nazione si può verificare, si è determinato varie volte sia nel XIX secolo che nel XX. Non solo questo, ma anche la autoidentificazione e una rappresentazione di sé in quanto nazione. Facciamo per esempio classico storico dell'Austria, no? L'Austria ancora ai tempi dell'Anschluss, la maggioranza degli austriaci si sentivano dei tedeschi, e via via nel secondo dopoguerra si è venuto a creare, come dire, un'identità austriaca ben definita e ben separata dalla Germania. E la stessa cosa potrebbe succedere, può succedere con l'Ucraina. Io spero, senza gli eccessi, perlomeno questo, che non, senza gli eccessi che abbiamo visto negli ultimi anni.
David Harvey scriveva a fine febbraio che le genti non sono state consultate quando l'Unione Sovietica si è sciolta in così tanti stati successori alquanto arbitrari. Commentandolo e criticandolo, l'antropologo studioso dell'Europa orientale Don Kalb ha rilevato che in verità le persone si sono mobilitate a milioni per sostenere queste secessioni nazionaliste, e l'Ucraina non ha fatto eccezione. C'è stato un referendum sull'indipendenza nel 92, oltre il 90% di consensi anche nel Donbass, dove la percentuale di sostenitori era più bassa ma era comunque schiacciante. Insomma, il nazionalismo si è sviluppato, nell'argomentazione di Kalb, fin dall'inizio nei nuovi stati indipendenti dell'est, ed era un nazionalismo secondo lui anticomunista, antirusso, in gran parte liberal democratico e nello spirito dei tempi completamente neoliberista. Questo insomma è un po' il punto di partenza, questo nazionalismo democratico borghese contadino gettato nei crolli neoliberisti degli anni 90 e poi nei capovolgimenti profondamente contraddittori, socialmente polarizzati e irregolari degli anni 2000. L'attuale guerra in Ucraina parte anche da qui. Mentre ovunque nel mondo post-sovietico le economie sono cresciute, anche quelle più staliniste come lo Stato bielorusso o il Turkmenistan, l'Ucraina non ha mai più raggiunto il suo PIL del 92, nonostante fosse tra le parti più istruite dell'Unione Sovietica, con un'aspettativa di vita e una qualità di vita migliori rispetto a molti altri luoghi. In Ucraina occidentale le cose sono andate un po' meglio dal 2014, come ovunque nella Comunità Economica Europea. L'economia del Donbass, ma anche Kharkiv, è rimasta invece strettamente intrecciata con il complesso industriale e militare russo, motivo per cui l'Oriente era più propenso verso la Russia che verso la NATO, oltre ovviamente all'origine russa di gran parte della sua popolazione. L'area intorno a Leopoli, ex territorio asburgico e sotto la Polonia fino al 39, è stata teatro di una sanguinosa guerriglia antisovietica dal 44 al 49, e negli anni 2000 ha preso il modello del suo socialfascismo degli anni 40, Bandera, e lo ha sviluppato in un nuovo paradigma altrettanto anticomunista come quello incarnato dal partito Svoboda, che ha cominciato a vincere elezioni locali nelle aree intorno a Leopoli all'indomani della crisi finanziaria. Durante le rivolte di Maidan, il nuovo paradigma ha dato energia al settore destro che combatteva per le strade, truppe di prima linea che sono state determinanti nel colpo di stato rivoluzionario del febbraio del 2014. Il risultato di Maidan ha trasformato queste divisioni regionali in letali contraddizioni etniche. Lo stato post-Maidan ha sancito la decomunizzazione con evidenti connotazioni antirusse nella sua costituzione, così come la futura adesione alla NATO, mentre la precedente costituzione aveva dichiarato neutralità. Il nuovo stato nazionalista non è stato gentile con la lingua e l'eredità russa, né con le altre lingue minoritarie, sacrificando la profonda diversità dell'Ucraina come storica terra di confine per un progetto apertamente etno-nazionalista, in cui le eredità fasciste della Galizia erano ora celebrate e ufficializzate a livello nazionale. Come dopo la rivoluzione arancione del 2004, un nuovo diktat del Fondo Monetario Internazionale ha regnato sulle sue politiche sociali ed economiche. Alcuni analisti definiscono l'Ucraina l'unico stato del nord del mondo che assomiglia al tipico vassallo occidentale del sud del mondo, dipendente dagli aiuti occidentali e dai flussi di capitali, un'economia a rendita internazionalizzata nella capitale, incentrata sulla finanza e sul settore immobiliare, circondata da province stagnanti, con alcune eccezioni urbane, dalle cui popolazioni lavoratrici la ricchezza viene continuamente estratta da un'oligarchia rentier locale, poi trasferita su conti bancari a Londra o in Svizzera. La domanda che ti volevo porre è come si configura il movimento nazionalista ucraino nel quadro di un territorio così materialmente e culturalmente diviso e vessato, ma soprattutto come si è dipanata e anche armata la violenza su basi etno-nazionaliste dopo il crollo dell'URSS e dopo il colpo di Stato del 2014?
perché c'è un elemento rispetto a quello che dice Harvey che non è vero, nel senso che nel marzo del 1991 in Unione Sovietica si tenne un referendum proposto da Gorbaciov, con quale si sosteneva: volete voi una nuova unione riformata, e più del 70%, circa il 72%, votò a favore, Ucraina compresa. Cioè, è vero che alcune repubbliche rifiutarono di partecipare perché si erano già, come dire, messe sulla strada della secessione, cioè Armenia, Georgia e le tre repubbliche baltiche. Ma in realtà esisteva una maggioranza significativa, e questo può essere garantito dal fatto che le elezioni del periodo della perestroica probabilmente sono state le elezioni più democratiche che ha conosciuto questo paese nella sua storia. Qui non si può, come dire, delegittimare questo voto, e questo era un elemento importante. Sicuramente ciò che avvenne con il fallito putsch di agosto cambiò materialmente tutta la situazione, cioè l'Ucraina per esempio si mise sulla strada della secessione subito dopo questi avvenimenti, e come altre repubbliche, cioè si temeva che il ritorno, come dire, di settori più reazionari della burocrazia sovietica costringessero gli altri paesi e le altre repubbliche che avevano già iniziato processi di sviluppo democratico. Teniamo presente che il movimento indipendentista ucraino inizialmente si presenta come un movimento fortemente dalle radici fortemente democratiche, anche sulla base della necessità di ricostruire la storia a partire dalle grandi tragedie che conobbe l'Ucraina sotto il periodo staliniano, prima di tutto la collettivizzazione forzata delle campagne. Per cui disegnare un'Ucraina che dal 1992 in poi sia stato tutto un movimento, come dire, completamente nazionalista è sbagliato. Inoltre, fino almeno alle seconde elezioni presidenziali che si tennero, tra Partito Comunista Ucraino, pur con quelle caratteristiche conservatrici che aveva il Partito Comunista Ucraino, e il Partito Socialista Ucraino, ottenevano alle elezioni circa il 40% dei voti, per cui tutto meno che un nazionalismo tradizionale, e anzi, se c'erano elementi nazionalistici, erano legati alla grande idea dell'Unione Sovietica, non a un ristretto nazionalismo ucraino. Le cose sono in realtà rapidamente mutate. Io penso che questa sia stata, io un po' ho cercato anche di narrarlo questa sera durante l'assemblea, sono iniziate a mutare dall'altro segno, cioè nel momento in cui non è stato tanto l'Occidente ucraino che ha iniziato ad alzare la voce, ma è stato l'Oriente della zona del Donbass che ha iniziato ad avere delle tendenze fortemente autonomiste e addirittura secessioniste, come io ho detto stasera, quasi in chiave leghista, no? È stata questa dinamica che ha poi aperto un vaso di Pandora, che ha prodotto queste reazioni e che poi ha dato una rivalsa e un ritorno del tutto ideologico, no? A questi che erano degli scontri che sembravano, come dire, molto moderni, no? come poteva essere per certi versi appunto l'ascesa della Lega Nord nel nord Europa, nel nord Italia, per cui un movimento comunque, la si voglia vedere, contemporaneo, ma che poi via via si è rivestito ideologicamente. Rivestendosi ideologicamente ha assunto le sembianze dello scontro fascismo-antifascismo, però che, come dire, sfuggono, o addirittura appunto del nazionalismo estremo. Se si viaggia in Ucraina, io non vado in Ucraina da 3 anni, però insomma, sicuramente il nazionalismo è aumentato, e è aumentato ancora di più sotto l'effetto della guerra. Io non ho mai visto un gran nazionalismo, francamente detto. È risultato sempre una cosa limitata e superficiale. Quello che è da sottolineare è che l'estrema destra, pur limitata, pur di piccole dimensioni, via via è riuscita ad avere degli spazi all'interno della polizia, della Guardia Nazionale e dell'esercito. Questo chiaramente ha cambiato, ha dato l'immagine di un paese e ha assunto anche in parte le caratteristiche di un paese che si sposta fortemente a destra.
Ma un po' tutte le forze di polizia anche nell'Occidente sono piene di fascisti o comunque di gente di destra. Invece quello che sembrava interessante quando dicevi, facevi il paragone con la Lega Lombarda, non potrebbe anche essere, perché in fondo all'inizio quelle matrici c'erano, potrebbe essere classista invece la contrapposizione tra l'est che produce, che è un'industria pesante, con l'est ucraino, che è l'industria pesante, che è quella che produce appunto come la Lombardia, che si è contrapposta, si contrappone, richiedeva l'indipendenza rispetto a quelli invece a Kiev facevano terziario o erano vissuti più come parassiti rispetto a loro che producevano, che erano quelli che producevano la ricchezza nazionale.
No, sicuramente c'è stato questo tipo di divisione, tra l'altro per esempio proprio a Kiev, poi c'è per esempio tutta la zona portuale, tutta la zona di Odessa che è molto importante, che ha sempre avuto una proiezione fortemente, come dire, globalizzata, che con il ruolo che svolge l'economia marittima per il paese, e che infatti al di là della tragica vicenda, ignobile vicenda, manifestanti nel rogo, al di là di questo, movimenti di carattere, come dire, di spostamento, di secessione verso le zone del base sono stati sconosciuti a Odessa, malgrado Odessa sia russofono al 100%, cioè a Odessa si parla al 100% russo, non c'è una persona che parla ucraino, e lo stesso si può dire per tutta la zona orientale del paese, cioè appena tu ti sposti, non lo può dire ancora lei più meglio di me, tu ti appena ti sposti da Kiev e vai verso Oriente, vai, non so, a Chernigov, io lo dico con il termine russo, adesso lo chiamo Chernigov, se vai solo a Chernigov, a 100 km a est di Kiev, si parla al 90% russo, e tutta la zona orientale si è sempre parlato fondamentalmente russo, mentre c'è una zona per esempio centrale in cui si parla Surzhuk, che è un misto di russo e ucraino, ma le zone dove si è sempre parlato solo ucraino sono sempre state molto ridotte. Allora, dentro questa dinamica, le nuove leggi che sono state fatte dal 2014 in poi, che hanno completamente messo in mora la lingua russa e qualsiasi lingua nazionale, è stata veramente un obbrobrio, perché c'era comunque la possibilità da parte dell'Ucraina di far sì che l'ucraino, come dire, fosse la lingua nazionale, lasciando comunque la possibilità in certe zone del paese, in certe realtà, che si potesse utilizzare o che si potesse addirittura studiare un po' il russo, come un po' come avviene nelle nostre regioni a statuto speciale. Secondo me questa è stata, non so se chiamarla semplicemente una gravissima miopia, se non veramente un atteggiamento discriminante nei confronti di parte della popolazione.
Mi ricollego alla tua risposta. Le due narrazioni principali tendono, no, a rappresentare come burattini di potenze straniere la controparte. Da un lato il Donbass come il burattino, no, artificiale nelle mani russe, e l'Ucraina post-Maidan come il burattino nelle mani occidentali. Questi tipi di rappresentazioni sottovalutano i corpi sociali e le fratture sociali in cui si muovono i conflitti interni alla società ucraina. E credi che si possono trovare delle fratture sociali di classe, generazionali, geografiche o di interessi materiali su cui poter analizzare questo conflitto dall'interno?
Sì, sicuramente questa è stata una riduzione che abbiamo visto purtroppo in Italia ai massimi livelli, appunto in questa riduzione della sorta di conflitto tra fascismo e antifascismo, che ha, come dire, semplificato all'estremo ciò che si determinava in Ucraina. Tanto per darne un esempio, ma a parte il Kazakistan, che è sicuramente il movimento più potente sindacale dell'ex URSS, subito dopo viene l'Ucraina, dove comunque il movimento sindacale organizzato e il movimento paraorganizzato continua a esistere e si rappresenta soprattutto nelle lotte dei minatori, ma anche in altri settori del pubblico impiego e così via. Questo immediatamente ti dà subito la percezione e la sensazione che l'Ucraina non sia un paese nazista, perché se c'è un elemento, ci insegna Daniel Guérin, su cui si basa il nazismo e il fascismo, sono la distruzione fisica e strutturale del movimento operaio. Questo non si desume. Inoltre la società ucraina è molto... esistono, come dire, delle contraddizioni che vanno un po' al di là. Per esempio, facciamo tutto l'esempio per esempio della questione LGBT, no? Il fatto che il paese volesse entrare nell'Unione Europea, malgrado continuano a esistere forti pregiudizi, no? Nella società ucraina nei confronti delle persone LGBT, comunque ogni anno come si dice, la manifestazione Gay Pride si tiene, esistono delle discoteche, delle associazioni gay che vivono. Questo chiaramente non può essere visto relazionando all'Occidente, visto relazionando all'Occidente sembrerebbero delle situazioni limitate, no? Ma se lo dobbiamo contestualizzare nel mondo patriarcale dell'ex URSS, per cui per esempio il fatto che esista non esiste tutto ciò né nella società bielorussa o per esempio nella società russa, dove addirittura esiste una legge contro la propaganda omosessuale.